In questo episodio un po' particolare del mio podcast volevo rispondere a tante mail o messaggi anche sui social che ricevo da studenti, da professionisti, da chi si avvicina un po' alle nostre tematiche, che mi domandano come costruirsi pian piano una carriera o come investire tempo nella ricerca, soprattutto in chi crede che il diritto delle nuove tecnologie, la protezione dei dati, i temi della società digitale possano essere un ottimo sbocco per il futuro. Quindi vorrei condividere alcune riflessioni un po' basate sulla mia esperienza personale, sul mio percorso e un po' correlate allo stato attuale delle cose, perché comunque quando io iniziai, ormai 30 anni fa, il mio primo corso di informatica giuridica, che era un modulo in realtà all'Università degli Studi di Modena, era un modulo di filosofia del diritto, l'ho seguito quando avevo 20 anni, e le cose sono cambiate, alcune cose sono rimaste uguali, alcune cose sono cambiate. Ora, partiamo dall'inizio, ma per tutti gli studenti che mi domandano come fare nella carriera universitaria, nei 4 anni o 5 anni di percorso universitario, a cominciare a specializzarsi nel diritto delle nuove tecnologie o comunque nelle tematiche giuridiche che sono correlate alla società digitale. Ma allora, in teoria tutte le università oggi dovrebbero avere, in molti casi hanno, degli insegnamenti che uniscono la conoscenza delle questioni tecnologiche alle problematiche giuridiche. Questo perché tutto il diritto sta diventando tecnologico. Ormai non c'è più un ambito del diritto che non abbia questioni correlate alle nuove tecnologie. Pensiamo al diritto commerciale, col commercio elettronico, le piattaforme, i consumatori, al diritto del lavoro con il controllo del lavoratore con strumenti tecnologici, pensiamo al diritto dei contratti, alla firma digitale, al diritto amministrativo con la PA digitale. Quindi tendenzialmente uno studente in un corso universitario, in qualsiasi università e in qualsiasi facoltà d'Italia, la prima cosa che potrebbe fare è quella di selezionare quei corsi che abbiano comunque una forte connotazione tecnologica. E lì si fa guardando i programmi, dettagliati, informandosi sul docente o la docente che tiene quei corsi. Se poi ci sono, come in molte università, dei corsi specifici di informatica giuridica avanzata, abilità informatico-giuridiche, diritto privato dell'informatica, diritto pubblico dell'informatica, criminalità informatica, ecco, lo studente che, ma anche ad esempio materie di diritto internazionale correlate alla, o di diritto privato correlate alle tecnologie, ecco, lo studente o la studentessa, all'atto di preparare un piano di studi specifico correlato alle tecnologie, potrebbe scegliere ad esempio quegli insegnamenti. Ciò comporta che uno studente normale nel senso standard di giurisprudenza oggi dovrebbe arrivare al termine degli anni di studio dove almeno qualche aspetto di tecnologie, di diritto delle tecnologie, almeno lo possa aver assorbito. C'è poi la possibilità in molte facoltà di scegliere degli insegnamenti di altre facoltà. Alcune facoltà anche nel corso di laurea in giurisprudenza lasciano libera la scelta di crediti che possono essere mutuati anche da altre facoltà. Io ho molti studenti che vanno ad esempio a fare esami alla facoltà di lettere, di filosofia, di scienze politiche, perché trovano magari, che ne so, esami di geopolitica, di filosofia interessanti. Beh, si può anche cominciare a pensare di valutare se ci sono esami che si possano integrare nel percorso di studi mutuati da facoltà quali scienza dell'informazione, ingegneria informatica, informatica e simili. Quindi sinceramente nel 2020 non vedo grandi problemi per uno studente universitario nel farcire un po' il curriculum e il percorso di studi con insegnamenti correlati alle problematiche che sollevano le nuove tecnologie. Ai miei tempi non era così. Quando io mi iscrissi all'Università di Modena, l'insegnamento di filosofia del diritto era l'unico che aveva, che attivò un modulo che allora mi sembra che sì, era curato dal professor Sartor, che affrontava proprio il tema dell'informatica giuridica. Però erano anni, parliamo di 30 anni fa, quindi la situazione era differente. Quindi primo aspetto, andare a cercare gli insegnamenti che affrontano questi temi, magari insegnamenti un po' ibridi. Secondo aspetto, dopo che uno o una si è laureato, ecco, nel post laurea la situazione, le offerte ovviamente si moltiplicano. Il post laurea, come post laurea intendo corsi di perfezionamento o master, sempre in ambito universitario, beh, le scelte ormai sono tantissime. Quasi tutte le università hanno dei corsi post laurea, corsi di perfezionamento correlati ai diritti delle nuove tecnologie o ad alcuni aspetti delle nuove tecnologie, e hanno dei master correlati a questi temi. Qui a questo punto lo studente può anche scegliere di perfezionarsi in maniera mirata su alcuni temi. Ad esempio, ci sono master che affrontano il tema del diritto alle nuove tecnologie correlato al settore sanitario. Quindi magari uno o una decide di investire un anno e 400, 500, 600 ore di formazione nello specializzarsi in protezione dei dati nelle infrastrutture critiche o nel settore sanitario. Ci sono master più miranti alla cyber security, perché magari anche un giurista vuole migliorare le sue competenze in quell'ambito. Quindi l'ideale sarebbe arrivare alla laurea con un piccolo bagaglio di conoscenze, soprattutto di curiosità e di passione per questi temi, per poi sfruttare il più possibile il post laurea, corsi di perfezionamento, master anche all'estero, per una solida preparazione in questi temi. Non è sbagliato, secondo me, lasciare al post laurea. Spesso no, si sentono critiche per cui spesso sarebbe lasciato al post laurea un settore di formazione dello studente che andrebbe fatto invece durante gli anni della laurea. Non è vero, secondo me, perché il post laurea permette di partire dalle basi che sono state date nella vita universitaria e durante i corsi pre-laurea, e poi potersi dedicare anche con docenze di alto livello complesse a determinati temi. I master e i corsi di perfezionamento che anche i miei allievi seguono sono noti, perché sono un po' delle principali università italiane: a Milano, a Bologna, a Torino, a Roma, a Perugia. Ci sono tanti corsi che ormai si occupano di diritto delle nuove tecnologie. Anche qui la scelta a questo punto deve essere un po' condizionata dalla passione dell'ex studente. Magari c'è chi si è appassionato al diritto amministrativo e quindi vuole iniziare a studiare i temi della pubblica amministrazione digitale, chi è più sul versante penalistico perché magari sta facendo pratica in uno studio di diritto penale, quindi punta sui crimini informatici, chi si orienta nei confronti della protezione dei dati, che è un tema molto richiesto. Veniamo un po' agli anni successivi. Molte persone mi scrivono anche in alcuni gruppi su Facebook, ad esempio, che vorrebbero iniziare a lavorare come consulenti o professionisti in questo ambito. Ecco, questo è un passaggio che è un po' più difficoltoso, ma per un motivo molto semplice, perché da un lato gran parte delle richieste di lavoro richiedono esperienza, cioè negli annunci di lavoro oppure nella scelta che orienta il cliente nella ricerca del professionista richiede esperienza. Quindi, ad esempio, un giovane o una giovane che si volesse avvicinare al mestiere del data protection officer o del consulente privacy, è chiaro che se si è laureato o laureata da un paio d'anni, ha fatto magari un corso di perfezionamento o un master, non si sente ancora pronto o pronta a entrare nel mercato della consulenza, per soprattutto magari una mancanza di casi visti o di approccio pratico necessario. Quindi da un lato c'è un po' il timore di non avere mai sufficiente esperienza, dall'altro c'è un mercato che sta chiedendo di questi profili incessantemente, e che sta chiedendo soprattutto in alcune città e in alcune regioni continuamente profili di questo tipo. Beh, qui il consiglio è di cercare di abbandonare un po' la teoria e l'approccio teorico che inevitabilmente era collegato agli anni universitari e a volte anche agli anni del post laurea, e di cominciare a guardare dei casi pratici. L'ideale sarebbe riuscire a entrare in una realtà anche con un semplice stage inizialmente, con un periodo temporaneo, e affiancare una persona di esperienza. Questo è un po' la vecchia strategia, no, dell'artigiano, cioè l'idea di apprendere dai maestri, cosa che adesso è sempre più complessa ed è anche abbastanza rara. Però già la possibilità di entrare, che ne so, con uno stage o un periodo di studio all'ufficio del garante per la protezione dei dati, in una grande azienda, nell'ufficio legale di una multinazionale dell'informatica, per poter vedere in concreto dei contratti, degli atti di nomina, delle questioni pratiche, delle segnalazioni di data breach al garante, cioè vedere nella pratica come funziona questo argomento, E come funziona questo mestiere è, secondo me, essenziale. Molto spesso ci sono tanti professionisti e tante professioniste che hanno una solidissima base teorica fatta di buone letture, di buone lezioni o di corsi, però poi, visto che soprattutto penso all'ambito della protezione dei dati, della cyber security, la parte pratica è essenziale, cioè la gestione del rischio, no? La gestione della crisi, il come saper operare in quel determinato contesto, ecco, un affiancamento o inizialmente una guida pratica che faccia vedere in concreto quello che succede è secondo me essenziale. Parlavo prima di buone letture, anche questo è un aspetto secondo me interessante. Molti mi domandano come fare a studiare, cioè come fare a imparare per bene le tematiche alla base di questo ambito. Ma secondo me noi stiamo vivendo un periodo storico abbastanza strano, nel senso che da un lato c'è un overload di informazioni, cioè da un lato siamo tempestati da informazioni di tutti i tipi, per cui ogni mattina se uno volesse fare una verifica, una rassegna stampa di tutti gli articoli che escono, i commenti che escono, gli annunci, le notizie che riguardano soltanto il nostro settore, è una situazione molto è ingestibile. Poi, lavorando velocemente, dedicando poca attenzione a quello che si legge, si rischia anche di considerare allo stesso valore e alla stessa stregua degli scritti veramente importanti e degli scritti in realtà superficiali. Io quindi suggerirei una divisione nella formazione dello studioso in due parti. C'è una parte che serve a consolidare delle nozioni importanti dove ci si riferisce a dei libri o delle opere di grandi studiosi che negli ultimi 10 anni, 15 anni, 20 anni hanno fatto un po' la storia della protezione dei dati, della privacy, del diritto dell'informatica, del diritto penale dell'informatica. Quindi io, come prima cosa, consiglio di andare a recuperare dei testi che non si leggono in una settimana, in 2 settimane, in un giorno, in un'ora, ma che si tengono lì per anni anche e che rimangono da un lato un po' a decantare, dall'altro sono quelli che recuperiamo in ogni momento in cui non ci sentiamo sicuri e in cui cerchiamo una base importante per dei riferimenti. Stefano Rodotà, ad esempio, è uno di quegli studiosi, come Remo Bodei, sono di quegli studiosi che sono sempre dei punti di riferimento. Ci sono degli scritti di Stefano Rodotà di 20 anni fa, sulla dittatura dell'algoritmo, sulla società del controllo, che hanno ancora un'attualità incredibile, che sono ancora citati. Quindi io separerei i testi di studio. Testi di studio possono essere anche non di studiosi magari famosissimi o conosciuti, ma magari anche monografie pubblicate da editori giuridici, ad esempio, che affrontano in maniera compiuta, sistematica, ricca di note, di riferimenti, un determinato argomento. E quelli sono i testi, e parlo sinceramente, almeno per esperienza personale, non parliamo di più di 10 o 15 volumi all'anno, secondo me, che escono di questo tipo e che valga veramente la pena acquistare, studiare e da usare per alimentare la propria libreria. Dall'altro canto abbiamo quotidianamente, come dicevo, impulsi costanti di notizie sui nostri temi, riviste quotidiane, riviste online, interpretazioni del garante, interpretazioni. Ecco, qui in questo caso dobbiamo garantire un discreto aggiornamento, cioè dobbiamo dedicare almeno un'oretta, un'oretta e mezza ogni giorno, magari alla mattina presto, a vedere che aria tirano, che cosa hanno pubblicato gli altri, quali sono le notizie che stanno circolando. In questo caso però bisogna fare molta attenzione perché molti dei commenti che vengono pubblicati o degli articoli che vengono pubblicati, proprio perché puntano, no, all'istantaneità, ad essere immediatamente sulla descrizione dell'argomento, non sono particolarmente approfonditi o comunque possono contenere degli errori e non sono state verificate alcune fonti. Ecco, questa è una cosa che io raccomando sempre ai miei laureandi, ma che penso sia una raccomandazione che valga per tutti: distinguere chiaramente tra i cosiddetti articoli divulgativi o articoli, diciamo, come posso dire, fatti in emergenza, no? Istantanei, e testi o articoli scientifici o articoli apparsi su riviste scientifiche che hanno richiesto una maggiore elaborazione. Non voglio dire che uno sia meglio dell'altro, voglio semplicemente dire che c'è una parte di ciò che leggiamo che contribuisce a creare la nostra cultura, le nostre idee, a darci un'opinione, un pensiero critico, e c'è invece un'altra parte di contenuti che continuamente analizziamo, che sono importanti perché ci consentono di rimanere aggiornati, di rimanere attenti alle tematiche, di essere pronti a intervenire e commentare, ma molto spesso noi riusciamo a commentare gli articoli di attualità con una base estremamente solida prima, cioè con una base solida prima, fatta da questi studi, da questi articoli che è dovere per ogni professionista, secondo me, consultare e rimanere aggiornati. Qui un altro suggerimento che darei è guardare molto anche la letteratura inglese. In lingua inglese noi siamo molto provinciali ancora su questi temi, e in realtà ci sono case editrici anche inglesi, americane, anche correlate a università, che pubblicano dei libri bellissimi sullo sviluppo tecnologico e sul rapporto tra diritto e tecnologia. Io andrei a scegliere ad esempio i libri non magari collegati a un tipico ordinamento giuridico, tipo l'ordinamento giuridico inglese o la legge dei contratti americana, a meno che non interessino, perché però proprio quei libri che parlano dell'evoluzione della società digitale, degli impatti della società digitale, diciamo nel mondo odierno, sono secondo me molto importanti. Un'altra cosa che noto nel mio settore, ma questa la noto da 30 anni, è che spesso c'è poca attenzione all'aspetto pratico, che è una cosa, o all'aspetto tecnico, che è normale perché siamo giuristi, no? Però questo è molto significativo. Quando io iniziai, io ho avuto la fortuna di veder nascere un po' la materia dell'informatica giuridica. Quando iniziai io c'erano soltanto Bologna e Roma tendenzialmente che avevano una scuola e che da anni studiavano, fin dagli anni 70, come sistematizzare la materia. Beh, tutti i primi studiosi dei temi dell'informatica giuridica, quella che adesso si chiama legal tech, che è molto più chic e raffinato come tema, ma in realtà gran parte del legal tech è quello che noi chiamavamo informatica giuridica. Beh, i primi studiosi dell'informatica giuridica, che erano magistrati, soprattutto che ruotavano attorno al CED della Corte di Cassazione di Roma, oppure avvocati, oppure professori, e molto spesso erano degli smanettoni, erano pratici, lavoravano sul linguaggio del computer, cercavano di programmare dei servizi, cioè non è mai stato visto come un sacrilegio che il giurista si mettesse a programmare o che perdesse tempo nelle configurazioni dei sistemi. Poi, andando avanti col tempo, si è affiancata questa idea di informatica giuridica pratica, per cui tutti i primi progetti erano correlati alle banche dati, videoscrittura, ma soprattutto banche dati giuridiche e videoscrittura, e un po' di intelligenza artificiale. Si è affiancato, andando avanti, a questo ambito un altro bellissimo ambito, che è quello dei diritti, e quindi dell'impatto che le tecnologie hanno sui diritti, quindi il diritto penale dell'informatica, il diritto costituzionale, la libertà di manifestazione del pensiero. Però l'informatica giuridica è nata come disciplina eminentemente pratica, aveva un fine immediato che era quello di aiutare i giuristi a risolvere problemi, a migliorare la propria attività professionale. Ovviamente ha avuto molta difficoltà a penetrare in un ambiente quale quello degli avvocati, dei notai, che molto spesso era dove il computer era considerato uno strumento che utilizzavano le segretarie o i segretari, e quindi sia mai che l'avvocato mettesse mano o perdesse tempo a programmare. Questa è un'eredità che notate ancora oggi in alcuni studi legali o avvocati della generazione 60, 70, 80 anni che ancora non hanno particolare dimestichezza magari con l'informatica. Ecco, questo lato pratico oggi è secondo me quello che fa la differenza tra un giurista e un avvocato ibrido, cioè che non ha timore a comprendere, nel comprendere la tecnologia che ormai sta permeando la società che ci circonda, e invece un giurista che affronta l'informatica soltanto superficialmente. Detto in altri termini, secondo me un ottimo punto di partenza per i giuristi è l'interdisciplinarietà, cioè non aver timore di studiare ovviamente le basi, non senza bisogno di diventare dei geni o degli informatici, ma le basi di programmazione, di cercare di capire come funzioni proprio il sistema del processo civile telematico, della posta elettronica certificata, della firma digitale, della cifratura dei dati, dell'analisi del rischio, della protezione delle informazioni. E molto spesso il giurista si ferma, e a volte è giusto fermarsi perché è il momento di chiamare un consulente che faccia quello di lavoro, no? Che se ne occupi. Però molto spesso, secondo me, il vantaggio competitivo oggi che può avere un bravo laureato che voglia investire in questi temi è, non dico una doppia laurea in giurisprudenza e in informatico, in scienza dell'informazione, come avviene ad esempio negli Stati Uniti o in Regno Unito. Ho conosciuto molti colleghi per i quali è un percorso comune, però e sporcarsi un po' le mani, perché soprattutto In questo periodo di smart working, di dematerializzazione, di delocalizzazione, il dedicare tempo a cercare di comprendere ciò che non si vede delle tecnologie che noi oggi utilizziamo è secondo me un ottimo punto di partenza. Un altro punto interessante, secondo me, è l'analisi delle piazze dove un lavoro di questo tipo può avere una maggiore valutazione o un maggior riscontro, perché è inutile negarlo, ma se guardiamo il territorio anche nazionale italiano, ma anche in Europa in generale, ma rimaniamo sull'Italia, è chiaro che ci sono delle regioni e delle città in Italia dove l'attenzione all'informatica giuridica, alla competenza di un giurista che sia tecnologico, sono molto più richieste che in altre realtà. È vero che da un lato oggi con la telematica, con il lavoro a distanza, con anche la formazione a distanza, anche un giovane studioso, una giovane studiosa di qualsiasi parte d'Italia, è vero che possa tranquillamente formarsi. È anche vero però che non siamo ancora nella fase in cui la richiesta di una competenza di questo tipo è diffusa equamente in tutta Italia. A mio avviso, lo spostarsi come investimento di vita, anche se possibile, a Milano, a Bologna magari, a Roma, a Torino anche. Torino è molto vivace da questo punto di vista come piazza per l'informatica giuridica. È molto molto interessante come prospettiva, cioè apre delle prospettive che rispetto a realtà più di provincia o più tradizionali, dove il profilo dell'avvocato informatico, dell'avvocato esperto in tecnologie ancora non, o del consulente esperto in diritto e tecnologie ancora non fa presa, possono dare molte più soddisfazioni. Non bisogna mai sottovalutare il tema del networking e dei contatti. Siamo in un momento tecnologico, in un periodo dove le tecnologie ci consentono di rimanere in contatto con chiunque. I sistemi di messaggistica, i forum, i gruppi. E quindi un altro consiglio che io do è di utilizzare il più possibile la condivisione delle conoscenze e il contatto, il fare gruppo, il creare piccoli gruppi, dei forum, dei gruppi su Facebook, dei gruppi su WhatsApp, dei podcast, qualsiasi realtà che possa riunire le persone. E può essere benissimo anche un gruppo di 5, non c'è bisogno di avere gruppi da 20.000. Perché la condivisione delle conoscenze è sempre stata nel nostro ambito l'arma vincente. Non è nel nostro settore la chiusura, il non condividere, il non rivelare le cose che si fanno, il cercare di mantenere il segreto è sempre stato visto come un problema, come una vulnerabilità, non come un pregio. Fin dai tempi degli anni del software libero, degli anni 70, la comunità hacker anche californiana, l'idea della condivisione, che sicuramente ci sarà qualcuno o qualcuna che già ha avuto lo stesso problema o simile e ti può aiutare a risolverlo, è fondamentale. Quindi l'altro consiglio è di cercare di contribuire il più possibile, anche ognuno per quello che può fare, a creare comunità, a creare rete. E molto spesso noto, vabbè, questa è una cosa abbastanza divertente, in molte comunità cui partecipo, anche gruppi, molto spesso chi chiede domande, chi fa quesiti, viene accusato di cercare delle consulenze gratuite, no? Io ovviamente non facendo attività professionale, non faccio più l'avvocato da 18 anni ormai, quindi non è una cosa che mi interessa, io consulenze non ne faccio, però anche rispondere male alle persone che domandano qualche cosa, dicendo sei venuto a domandare una consulenza gratis in questo gruppo, che male c'è, mi domando, nel senso che la condivisione delle informazioni è fatta anche per chi ha problemi pratici. Io noto che in molti contesti si tende a mantenere il segreto, cioè si crede di avere una posizione di vantaggio mantenendo il segreto su quello che si fa, come se, che ne so, un'informativa fosse un'opera d'arte o una segnalazione di un data breach fosse una sinfonia originale. Alla fine tutti ci troviamo in molti casi a fare cose simili. E certo ci sono realtà più avanzate, con competenze maggiori, però secondo me anche il condividere le esperienze non porta qualcosa di buono soltanto a chi va a caccia di consulenze, che è legittimo secondo me in un gruppo di discussione, come si chiedono i consigli agli amici, così si chiedono i consigli ai professionisti, ma porta tanto anche a chi condivide, perché magari può far cambiare le prospettive di confronto, può far cambiare idea, può far notare degli errori o diciamo, o dei ripensamenti che diventano essenziali. Circa i settori, un po' da investire. Altra richiesta che mi arriva è quali sono i settori nei quali investire. Ma allora, non lo so, quando iniziai io settori non ce n'erano, quindi uno faceva l'informatica giuridica, studiava l'informatica giuridica e ancora non si erano delineati tantissimi ambiti che adesso ci sono. Mi ricordo che io partii con l'informatica giuridica tradizionale, quindi studiavamo i libri di Giovanni Sartori, Enrico Pattaro, su l'origine delle banche dati giuridiche, sui primi esperimenti di intelligenza artificiale, il computer come avrebbe potuto sostituire il giudice, la gestione documentale che era molto importante. Poi pian piano si aprì il fronte, vi ricordate, della pubblica amministrazione digitale con le Bassanini, si cominciò a parlare di firma digitale, si cominciò a parlare di rete della pubblica amministrazione. Poi verso il 93, fine degli anni 90, il diritto penale dell'informatica ha avuto un ottimo, iniziò a interessare tutti, non solo per delle grandi indagini che ci furono in Italia, ma proprio perché anche il codice penale italiano stava prendendo la forma, seppure lentamente, di un codice attento ai reati informatici. Dopo è arrivata la protezione dei dati, fine anni 90, quello è stato un settore enorme, il tema della data protection, della privacy, che ormai è la terza generazione. Abbiamo avuto il periodo della 675 del 96, della prima normativa, del codice privacy, che è durato tantissimo, 15 anni quasi dal 2003, e adesso siamo nell'era del regolamento europeo. Quindi questo è questo ad esempio è un evergreen, è un settore che non scadrà mai. Adesso dove investire? Adesso vedo che vanno tantissimo i temi delle piattaforme, responsabilità delle piattaforme, acquisti, la sharing economy, nuovi tipi di economia. È molto attuale il tema del legal tech, è tornato, inteso come gli strumenti tecnologici più avanzati che possa usare il giurista nella sua attività quotidiana, soprattutto sistemi di gestione della conoscenza, di knowledge management, ma anche di gestione documentale. I sistemi di certificazione, secondo me, avranno un boom. Certificazione intendo non tanto la certificazione in un'ottica di sicurezza, cioè i percorsi di certificazione, ma la possibilità di usare software o strumenti per certificare qualche cosa. Certificare una data, una pagina web che si vuole acquisire per portarla in giudizio, ad esempio. Beh, il tema della trasformazione della pubblica amministrazione digitale è rimasto sempre molto attuale, purtroppo va un po' a ondate, no? Perché dipende spesso dai governi, noi abbiamo dei cambiamenti di governi molto, molto rapidi, quindi molto spesso progetti che vengono iniziati vengono sempre ricominciati da capo o riniziati da capo, e quindi siamo in molti casi sempre fermi allo stesso punto. Però quello che è stato fatto anche nel tentativo di digitalizzare la pubblica amministrazione è molto interessante. Ci sono i temi degli open data, della libertà dei contenuti, della libertà della conoscenza, delle nuove modalità di business alla Netflix che si possono anche portare ad esempio nella formazione. Quelli sono temi interessantissimi da studiare. C'è il tema della didattica a distanza o della formazione a distanza che il periodo Covid-19 ha riportato in auge. Quindi oggi, diciamo, lo studioso che si avvicina a questi temi può fare una cosa che noi ai tempi non ci potevamo permettere di fare, cioè scegliersi un settore specifico e sviluppare quello. Cioè, pensiamo al settore delle criptovalute, del riciclaggio, delle valute virtuali. Insomma, noi allora capitavano pochissimi casi all'anno, 3-4 casi all'anno, e si prendeva un po' tutto. Adesso c'è la possibilità di focalizzarsi su alcuni temi. Io credo molto nella formazione post laurea, perché vivendo la vita universitaria da 18 anni sono consapevole e vedo i difetti in molti casi del percorso di studi, del primo percorso di studi universitario. Il difetto più grande è ad esempio che non si fanno scrivere gli studenti. Io per prassi tendo sempre a concludere i miei esami con una tesina, che da un lato è un lavoro immane, perché se ho 100-150 studenti mi tocca correggere 100-150 tesine, però almeno è la prima occasione che si fa per far scrivere i ragazzi e le ragazze, quindi conosco bene le vulnerabilità del sistema pre-laurea ed è per quello che conto tantissimo, e anche noi a Milano abbiamo un'offerta spaventosa nel post-laurea, nei corsi di perfezionamento e nei master, perché è il momento, è un po' come quando uno ha studiato per 4-5 anni uno strumento musicale e dopo inizia a fare qualche masterclass o qualche seminario e lì ha nota chiaramente un miglioramento. Quindi io credo molto nella formazione post laurea, soprattutto nelle università, e perché secondo me da un lato garantisce una continuità nell'attenzione, nello studio, e dall'altro aumenta veramente le competenze. Al contempo credo anche tantissimo nell'approccio pratico, cioè nel vederle le cose. Oggi, grazie alla condivisione di cui vi parlavo prima, è facile prendere contatto con persone che abbiano seguito casi importanti, dialogare con loro, sentire un po' le loro opinioni e sentire un po' come hanno affrontato un determinato problema. È vero che il nostro settore, quello legale, come dicevo, è sempre molto chiuso da questo punto di vista. Il condividere i propri documenti, le proprie soluzioni, le proprie strategie, visto come il rischio che siano rubate. Poi, però, secondo me questo è un approccio che dovrebbe cambiare. Il futuro migliorerà tantissimo se tutti noi ci apriremo di più al confronto e alla rivelazione, rispettando ovviamente il segreto professionale, le informazioni sui clienti, però rivelando i nostri approcci, ciò che noi facciamo. Se ci pensiamo, nel mondo della protezione dei dati da anni anche i documenti dei garanti europei, se ci pensate, del working party, erano delle metodologie, cioè era il tentativo di spiegare in pratica come affrontare un problema concreto esposto da un articolo, ad esempio, del regolamento europeo, da un considerando. Quindi erano delle vere e proprie linee guida. Ecco, il condividere, secondo me, questo modo di lavorare, queste linee guida, è oggi essenziale per crescere per tutti. Quindi, ricapitolando alla domanda difficilissima: come faccio a lavorare in questo settore, come faccio a formarmi bene, come faccio a imparare a diventare bravo, tre step, secondo me. Un buon percorso universitario per i più giovani, andando a cercare le materie più correlate al diritto delle nuove tecnologie. Un buon percorso post laurea, secondo step, che può cominciare anche a essere mirato al settore che già si è individuato. E tre, il cercare di assorbire il più possibile o da un maestro, un riferimento, un dominus, uno studio legale, uno stage da dove si va il più possibile, o buone letture, condivisione di ciò che si apprende e confronto costante. Ecco, unendo tutte queste tre, questi tre ambiti e facendo soprattutto selezione, perché sono abbastanza convinto che per imparare l'importante non è tanto quello che voi leggete, ma quello che non leggete, cioè è la selezione e la comprensione sempre costante del valore del tempo che si investe nell'imparare nuove cose, nel riflettere su nuove cose. Quindi andare a caccia per i più giovani di tutte le materie che abbiano un risvolto tecnologico con dei bravi docenti, per chi si è appena laureato da 2 o 3 anni, consolidare con un percorso post laurea mirato le competenze che si hanno, e per chi già ha seguito questi percorsi o li sta facendo, cercare di lavorare in concreto, cercare uno stage, una posizione in un grande studio, in uno studio di consulenza, dal garante, in un authority, in un ente pubblico, affiancarsi a un DPO, a un ufficio del DPO, e cercare il più possibile di condividere quello che si impara, i dubbi, i risultati, perché se tutti ci riversassimo sui social, nei gruppi, a parlare, a condividere quello che facciamo, immaginatevi il patrimonio di conoscenza e di crescita che si avrebbe in questo confronto. Non è facile nel nostro ambito, ancora molto rigido da questo punto di vista, però può essere un buon punto di partenza. E ho iniziato io, diciamo, con questo podcast un po' particolare, dove non ho avuto problemi a svelare, non dico i segreti, ma a svelare le strategie che comunque mi hanno dato, insomma, grande soddisfazione in questi 30 anni ormai, sono 30 anni ormai che mi occupo di queste tematiche. Al prossimo podcast, grazie per l'attenzione.